No problem.
Clayton, roll sound.
Hollywood Party, check in campo.
Action.
Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
Per piacere, per cortesia, compagna, ti spiace sotto bacio.
Buonasera, benvenuti a Hollywood Party, vi parla Roberto Silvestri, al mio fianco Alberto Crespi e nostro ospite Lech Majewski, uno dei più importanti registi polacchi e contemporanei che sarà uno dei protagonisti di Chuck Polska, speriamo che si dica così, da ieri al 9 novembre, Festival del Cinema Polacco che si svolge a Roma alla Sala Trevi. Domani ci sarà anche un incontro con Majewski all'Accademia d'Arte di Roma,
di quella in via di Ripetta,
alle 11, perché è interessato, è un incontro aperto e un cineasta che è anche un artista, un pittore, racconterà un po' i rapporti tra arte figurativa, cinema e pittura agli studenti dell'istituto. Comunque ne parleremo più tardi. E tu sarà... conosci bene il cinema di Majewski?
Beh, ho visto qualche film e alcuni sono veramente fantastici, alcuni sono veramente molto molto belli. Quello, I colori della passione, quello che ti porta dentro quel quadro di Peter Bruegel il vecchio, è un film meraviglioso. L'incontro di domani all'Accademia delle Belle Arti sarà coordinato dal nostro amico Dario Evola, che salutiamo se è in ascolto. Invece quella voce sulla sigla non era polacco.
La voce sulla sigla forse sarà protagonista della seconda parte del programma, non era polacco.
L'avete riconosciuto sicuramente, era Giancarlo Giannini in Mimì Metallurgico quando chiede alla compagna Mariangela Melato un bacio appassionato. E in questa trasmissione parleremo anche con Gabriella Grayson, che ha aiutato Giannini a scriverla, della autobiografia di Giannini, Sono ancora un bambino, parentesi, ma nessuno può sgridarmi, appena uscita da Longanesi. Un libro molto interessante e molto divertente.
Dunque, intanto dobbiamo parlare ai nostri ascoltatori di un serio problema che stanno vivendo gli appassionati di cinema, non solo russi, ma di tutto il mondo, perché c'è un grosso problema al Museo Nazionale del Cinema di Mosca, in quanto per motivi politici è stato fatto fuori il direttore Naum Kleiman, che da molti anni era un punto di riferimento molto importante della cinematografia mondiale, perché permetteva agli studiosi di tutto il mondo di accedere nella maniera migliore al patrimonio del cinema sovietico e russo. E c'è stato un evidente intervento politico di Putin e dei suoi amici cineasti, tra cui Mikhalkov, per cambiare la direzione di questo museo, e c'è un appello internazionale. Tutti gli studiosi e i cineasti e gli appassionati dovrebbero firmare questo appello. Noi lo facciamo come...
Noi lo facciamo adesso idealmente, poi lo faremo anche praticamente. Non so se sia un sito su cui dove bisogna andare.
Sì, dunque, l'appello e l'indirizzo è help.cinemamuseum@gmail.com.
help.cinemamuseum@gmail.com.
E poi vi terremo comunque informati di questa.
Mentre leggevi iniziativa. Questa notizia, vedevo Majewski che annuiva come se conoscesse questa storia. You heard about this story.
Sì, assolutamente sì.
Так, знам добре цю історію.
Se vuole dire qualcosa in difesa di Kleiman, ci fa molto piacere.
No tak, no to jest postać taka specyficzna, historyczna i znaczy zrobić wszystko, żeby obronić tą instytucję i jego.
Sì, è un personaggio veramente specifico, storico, e bisogna fare assolutamente di tutto per difendere questo istituto e lui stesso.
La voce che sentite è quella di Anna Kowalewska, che salutiamo e ringraziamo e che ci aiuterà con la traduzione dal polacco. Lech Majewski parla benissimo anche l'inglese, ma a noi piace quando i registi parlano la loro lingua. È più bello.
Va bene, così.
È più bello. A proposito
quando poi parlano la nostra è un grande onore. Grazie.
Alberto, a proposito di Putin, Oliver Stone ha dichiarato che il suo nuovo progetto è proprio un film documentario sul leader del Cremlino, Vladimir Putin. Vorrei intervistare Putin soprattutto per presentare agli americani un punto di vista che non vogliono mai prendere in considerazione. Quindi potrebbe essere da questo punto di vista anche un film interessante.
Non c'è dubbio.
Di altre notizie abbiamo Matt Damon, che probabilmente sarà il protagonista di Downsizing, il prossimo film di Alexander Payne. E poi c'è Giovanna Mezzogiorno, auguri, 40 candeline. 40 candeline.
Chissà se è contenta che lo diciamo. Beh. Dario Evola ci risponde, grazie, un abbraccio. Bene, ciao Dario, ci fa piacere che ci stai ascoltando, ti teniamo Majewski da parte proprio, te lo consegniamo in piena forma. I nostri punti di riferimento, 335-5634-296 per mandare un SMS. Il quiz oggi l'ha inventato Roberto Silvestri, anche se forse il film di cui parla piace più a me che a lui, no, ma vero, piace a tutti, vero. Piace a tutti.
Vi abbiamo dato un grande aiuto.
800 050 333.
In questo film l'eroe arriva solo al 18° minuto e ferma con la mano un mezzo pubblico.
Laura ci chiede se abbiamo parlato dell'ultimo film di Wenders, ne hanno parlato i colleghi durante il Festival di Roma e anzi mi dicono alla regia che nel sito hollywoodparty.rai.it in podcast insieme a tante altre cose, le vecchie puntate, i cinema alla radio, c'è anche l'intervista a Wenders medesimo fatta in quell'occasione, da scaricare.
Adesso torniamo con il nostro ospite Lech Majewski. Avevo dimenticato di dire alcune cose, nel senso che Lech Majewski è anche un poeta, un compositore, uno scrittore, un produttore, un regista teatrale, oltre ad essere un filmmaker, e molti ricorderanno un famoso film di un artista, di un altro pittore, di un collega, Julian Schnabel, dedicato a Basquiat. Ecco, in quel caso Lech Majewski è stato co-sceneggiatore del film, quindi adesso il quadro è un pochino più preciso.
Allora, Lech Majewski, dopo Bruegel e dopo Dante Alighieri, di cui ha parlato, a cui ha fatto riferimenti molto, molto densi, molto belli nel film successivo, Onirica, a che cosa sta lavorando? Su quale altro artista ha intenzione di lavorare?
Nie. Teraz pracuję nad filmem, który no, w jakimś sensie jest parafrazą czy współczesną wersją Obywatela Kane'a. To jest takie odniesienie się zresztą do Orsona Wellesa i do tej historii człowieka, który jest najbogatszym człowiekiem na świecie i co on może i co mogą jego pieniądze.
No, adesso sto facendo tutta un'altra cosa, adesso sto lavorando su una specie di parafrasi del film Il cittadino Kane di Orson Welles e mi sto riallacciando in un certo senso alla storia di un uomo che è il più ricco del mondo, analizzando e riflettendo su tutto quello che lui può fare o non può fare.
Ma però interessante, Citizen Kane, ovvero Quarto Potere. Certo, Lech Majewski non manca il coraggio di lavorare su artisti enormi. Ecco, che approccio c'è quando si va a lavorare dentro l'opera di un gigante come Bruegel o di un gigante come Orson Welles?
No, niektórzy filmowcy wolą pracować z gangsterami i z policjantami, a ja wolę pracować z Dantem albo z Bruegelem.
Alcuni filmmaker cercano di lavorare con i gangster oppure con i poliziotti. Io preferisco Dante Alighieri o Bruegel.
Mi sembra anche giusto. Vorrei segnalare che Lech Majewski capisce perfettamente le domande che noi gli stiamo facendo in italiano. L'ha imparato grazie a Dante Alighieri oppure
Dante Alighieri jest moją wielką fascynacją, ponieważ on są utwory i są pozycje w sztuce na świecie, które mają ogromną grawitację i bardzo dużo utworów innych ludzi krąży wokół tych grawitacyjnych centrów i to promieniowanie jest niebywałe. Ja się obawiam, że współczesna sztuka nie jest w stanie takich grawitacyjnych centrów stworzyć.
Ci sono delle opere e degli autori che costituiscono dei centri di gravità e attorno a loro poi girano altre opere, altri scritti. Io sono convinto che l'arte contemporanea non sia capace di creare questi mostri, questi geni.
To co mnie fascynuje w Dantem, że on potrafił w jednym utworze zamknąć całe uniwersum jego świata, od osobistych, bardzo personalnych rzeczy, po polityczne, religijne, teologiczne, w jednym utworze, który ma nawet niewiele stron.
Quello che mi affascina in Dante è il fatto che egli ha saputo unire in una sola opera tantissime esperienze personali, politiche, religiose, teologiche. E c'è tutto questo in un'opera che ha in fondo solo poche pagine.
Vogliamo ascoltare un po' di un brano da questo film?
Ascoltiamo il trailer italiano di Onirica, appunto, il film in cui Ljekmajevski rende omaggio appunto a questa opera universo di Dante Alighieri.
Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita.
Le tenebre non sono l'opposto della luce, ne sono la culla. Soltanto dalle tenebre può nascere la luce.
Era un brano da Onirica, il film che verrà proiettato sabato alle ore 19 al Cinema Trevi.
Majeschi voleva aggiungere qualcosa su, credo, sul rapporto fra Dante e la Polonia, appunto, che gli sembrava importante. Prego.
Tak, ponieważ Dante nauczył mnie pewnego rodzaju odwagi, ponieważ w głowie miałem historię, która była historią osobistą, ale chciałem ją również dotknąć sytuacji politycznej w Polsce, a szczególnie roku 2010, który był takim traumatycznym i dantejskim rokiem w Polsce, bo Polskę nawiedziło 5 poważnych powodzi. Zginął prezydent Kaczyński w Smoleńsku. To była taka duża tragedia narodowa. 80 głów państw miało przyjechać na pogrzeb, ale pojawiły się czarne chmury na niebie. Wulkan w Islandii eksplodował. Takie dantejskie sceny się działy w tym 2010 roku. Chciałem o tym opowiedzieć i szukałem sposobu narracji. Dante był tu niezwykle pomocny w swoim umiejętności łączenia osobistego z światowym, z szerokim, z całym państwem.
Dante mi ha insegnato come avere il coraggio e cercare di unire una storia mia personale che avevo in testa con tutta una situazione politica e di parlare dell'anno terribile per la Polonia che è stato quello del 2010, quando in Polonia sono successe veramente delle tragedie a livello di Dante proprio. Ci sono state 5 inondazioni, c'è stata la tragedia dell'aereo presidenziale, certo, a Smolensk. E poi quando 80 capi di Stato dovevano venire per il funerale sono apparsi queste nubi neri sul cielo di quel vulcano del nome impronunciabile islandese
che ha oscurato tutta l'Europa.
E quindi Dante mi ha insegnato in quale maniera posso io cercare di unire una storia personale con quello che è molto più grande, che è politico, che in qualche maniera è universale.
I ostatnie, co chciałem powiedzieć, że Dante, żeby opowiedzieć o swojej współczesności, wziął przewodnika sprzed 1300 lat, Wergilii. A ja, żeby opowiedzieć o swojej współczesności, wziąłem Dantego sprzed 700 lat.
E l'ultima cosa che volevo aggiungere è che Dante, per parlare dei suoi contemporanei, prese in prestito in qualche maniera Virgilio, e cioè un personaggio di 1300 anni di prima, mentre io mi sono servito di Dante come guida in tutta Selva Oscura.
Infatti ha usato Dante come il suo Virgilio proprio. Nadia mi chiede, ci chiede, il film che ha visto Alberto Crespi, che titolo aveva, era I colori della passione. Nadia, almeno in Italia, e la passione era appunto quel meraviglioso quadro di Bruegel in cui il film ci faceva entrare e animava i personaggi. Io avrei una curiosità su questo film, proprio perché entrava dentro il quadro la macchina da presa e animava i personaggi, ci trasportava dentro l'opera di Bruegel, era un film tecnicamente di effetti speciali, sì, in cui Majewski usava moltissimo la tecnologia del cinema. Qual è il suo rapporto da artista con questo tema? Raccontare un pittore del Rinascimento usando però delle tecniche modernissime.
Dlatego, że ta technika, która jest teraz dostępna dla filmowców, jest zwykle tylko używana do komiksowych historii, a wydaje mi się, że dzięki tej technice można stworzyć niewiarygodne wizje, przepiękne obrazy, można stworzyć niebywałe rzeczy. Problem oczywiście to są pieniądze. Pieniądze są na proste komiksowe historie, nie ma pieniędzy na rzeczy, które wymagają no, trochę więcej.
Ma il problema è quello che la tecnica oggi viene utilizzata praticamente solo per delle storie molto semplici, per dei disegni, i cartoni animati, mentre con questi mezzi tecnici che abbiamo oggi a disposizione si possono fare delle cose molto più profonde, molto più belle, molto più importanti. Il problema però sono i soldi. Ci sono i soldi per fare i disegni animati, non ci sono i soldi per fare delle cose importanti.
Chiarissimo.
Yeah.
Il mio dipinto dovrà raccontare molte storie ed essere grande abbastanza da contenere tutto.
Questi mercenari stranieri in tunica rossa eseguono gli ordini dei loro padroni spagnoli.
Il mio bambino era come se avesse camminato dritto fino alle porte rocciose del cielo.
Io mostrerò il nostro Salvatore mentre condotto al Golgota. C'è il mulino che poggia su una roccia. Il mugnaio si limita a restare lì e guarda dall'alto senza intervenire. Egli è il grande mugnaio del cielo che macina il pane della vita e del destino.
Mentre partiva questa clip, questa scena dei colori della passione, appunto, di Lech Majewski, Majewski stava aggiungendo qualcosa e vorrei pregarlo di concludere il suo pensiero, prego.
Nie, bardzo się cieszę, że teraz rozmawiamy we włoskim radiu, bo dla mnie kultura włoska jest bardzo formatywna i ja bardzo dużo jej zawdzięczam i filmowo, i literacko, ponieważ kocham pisarstwo Dino Buzzatiego czy Cesare Pavese, Italo Calvino, to są ważni pisarze dla mnie. Ja również piszę. I ciągle ta kultura włoska była takim zastrzykiem czegoś kreatywnego w moim życiu.
Volevo solo dire che sono molto felice di poter parlare in una radio italiana della cultura italiana, perché sono devoto a questa cultura e ne sono grato per tanti film e anche per tante opere letterarie. Sono un lettore di Buzzatti, di Pavese, di Calvino, anch'io scrivo, e questa cultura italiana per me è stata sempre una fonte di molte energie.
Grazie mille a Lech Majewski, siamo noi onorati di averlo nostro ospite, ricordiamo l'appuntamento di domani.
Sì, domani sarà domani mattina alle 11 all'Accademia d'Arte di Via Ripetta. alle 11 e poi un incontro sabato al Cinema Trevi, dopo la proiezione del film dedicato a Dante Alighieri.
Grazie ancora, grazie. Grazie anche alla signora che ci ha aiutato nella traduzione, di cui in questo momento non ho davanti il nome, Lea Kovalevska, giusto?
Anna
Kovalevska, scusi, e in bocca al lupo per tutto. E entriamo in zona Giancarlo Giannini.
Noi siamo liberi, soprattutto siamo liberi, come gli zingari non molto stabili, uccelli tra gli alberi o tofi tra i mobili, noi siamo noi, con i nostri limiti, ammazzati dai debiti, siamo diversi dai nostri simili, siamo maestri dei sogni impossibili, noi siamo liberi. Come i cani parliamo alla luna, ascoltaci, poveri ciechi rendiamo fortuna,
ascoltaci, facci di più.
Questo è I Picari, la voce di Giancarlo Giannini insieme a quella di Lucio Dalla, dal film di Monicelli. Al volo, il secondo indizio del quiz, 800 050 333.
In questo film la protagonista femminile è sempre in piena luce, mentre il protagonista maschile è quasi sempre in ombra.
Allora, uscito da Longanesi, Giancarlo Giannini, sono ancora un bambino, aperta parentesi, ma nessuno può sgridarmi. Poi se uno apre il libro e arriva alla pagina con il titolo interna, vede A cura di Gabriella Grayson. E siccome Gabriella è una collega che conosciamo bene, sia io che Roberto, le abbiamo pensato di invitarla a farci raccontare che cosa ha combinato insieme a Giancarlo Giannini.
Anche perché, nonostante il nome da star del cinema, ti sei sempre occupata di sport.
Sì, grazie dell'invito e sono tanto felice di essere qui e di poter parlare per la prima volta del libro. E sì, mi sono occupata tanto di sport, anche se la mia formazione è scientifica. E questa, la possibilità di aver scritto un libro, insomma, con Giancarlo Giannini, per me è stata una straordinaria conquista, un formidabile privilegio, anche perché la cosa più bella è stata riuscire ad avere la sua fiducia, e quindi il lavoro più grande è stato, insomma, stare al fianco a lui e capire, insomma, il suo modo di pensare, di parlare, e con lui ho potuto rivivere la sua vita, che è una vita bellissima. Io sono affascinata dalla sua vita e da tutte le storie.
Affascinata anche perché lui ha una bella base scientifica, no?
È
da qui che è nata, esatto, l'intesa.
Esatto, sì, perché lui è un elettronico, io sono laureata in fisica, e infatti i nostri dialoghi molte volte erano su tutt'altro, parlavamo anche dell'infinito, del cosmo, come degli atomi, oppure della forza di gravità, che è una di quelle che, degli argomenti di fisica che a Giancarlo Giannini piace tantissimo.
Ma la cosa che mi ha colpito è che, oltre a essere una personalità della cultura che ha una base scientifica, è anche un inventore.
Sì, è un inventore.
La famosa giacca di Toys.
Esatto.
Ma raccontatela sta giacca, io non so.
È bellissimo stare ad ascoltare, insomma, i suoi racconti per quel che riguarda le invenzioni che ha fatto, anche perché lui, come racconta nel libro, come mi ha raccontato, a lui piace tantissimo la solitudine, il poter rimanere da soli con se stessi per poter creare, per poter inventare qualcosa, per usare il cervello al 100%, cosa che non è che si trova, insomma, in tutti, in tutte le persone che conosciamo. E quindi questa capacità che ha lui, formidabile, di stare da solo, l'ha permesso poi di andare oltre, sempre un pochino oltre. Questo, insomma, uno degli insegnamenti che mi ha trasmesso scrivendo questo libro. Quell'andare oltre per lui è stato anche, ma non solo naturalmente, quello di inventare delle cose, degli oggetti, ma tuttora lo fa.
Qual è l'ultima cosa che ha inventato?
Non lo so, proprio l'ultima non lo so, perché può averne inventata
l'ultima che hai visto tu, ecco, no. Se non ne hai inventato un'altra stanotte.
Tutto quello che, insomma, può essere, esatto, no, tutto quello che racconta nel libro sono delle degli aneddoti molto interessanti. Per esempio la giacca di Toy,
ecco quella,
la giacca del,
che quella che usa Robin Williams.
Robin Williams è una giacca che con il movimento, grazie al movimento, poi si sentono dei suoni diversi, quindi viene trasformata l'energia cinetica anche in energia in onde sonore, insomma. Ma non soltanto quello, lui parte, come viene raccontato in un capitolo del libro, parte da una riflessione che aveva fatto di un ragazzo che vedeva fare dei suoni diversi a seconda dei movimenti, e quindi che faceva in strada una semplice, insomma, una di quelle persone che fanno le esibizioni in strada, e niente, si era messo lì, aveva creato questa giacca. Ma è stata una sfida anche per proporre una cosa, beh, per il film, che fosse a un costo inferiore a quello che invece gli chiedevano le grandi case di una grande azienda, insomma.
E nel film poi è stata utilizzata. Sì. Abbiamo preso alcuni momenti della carriera di Giancarlo Giannini, troppi ce ne sarebbero naturalmente. Credo che sia giusto mandare una scena di Mimì Metallurgico, di cui abbiamo ascoltato un breve frammento sulla sigla.
Sai, c'ha lì una faccia che sembri uno che c'ha mal di pancia davvero, eh? Sarà colpa della birra gelata, guarda, certe volte
no.
La birra gelata.
Coppa d'oie.
Via di me. E perché?
Scusami ancora. Per piacere, per cortesia, compagna, ti spiace se ti bacio?
Ma...
Per piacere, per cortesia.
Ma testa, me lo chiedi per cortesia?
Per piacere. Per cortesia.
Ma uè, ai... Ordinario, sti teruni, vengono in gioco la piena fai violenza. Mi toccava anche subire la violenza del terone, momenti. Ti prometto mica perché ti spacco la testa, mentre la spacco. Prima mi domandi per piacere e per cortesia un bacio. E dopo parti per la violenza carnale, ma va all'inferno, va a tarò.
Ma non fu violenza, passione fu.
Era anche una scusa per sentire il milanese di Mariangela Melato. Forse politicamente molto scorretto, devo dire, no? I terun, tutte queste robe qua, però era molto divertente.
Beh, poi attraverso questo film lui è riuscito a conoscere Billy Wilder, uno dei suoi miti, se non ho letto male il capitolo.
Gabriella, portaci un attimo dentro la bottega di un libro del genere. Come funzionava? Parlavate, lui raccontava, poi tu scrivevi.
Hai
lui
già trovato un
rileggeva.
Sacco di appunti scritti.
Allora, andava, funzionava così, che insomma, quando ci incontravamo intanto non c'era una regola, un limite di tempo. Io lo ascoltavo mentre parlava e mentre mi raccontava.
Registravi?
Registravo tutto,
sì,
ma non solo un registratore, due, perché avevo l'ansia e la paura di poter perdere qualche passaggio, qualche nome o qualche aneddoto che poi non potessi mai più recuperare. E niente, funzionava che lui parlava a ruota libera, io gli facevo delle domande, lui incanalava la mia curiosità, anzi mi stimolava a fare delle domande. Questa è una delle cose belle, insomma, dei nostri incontri. E si spaziava. Poteva iniziare a parlare di Mimì Metallurgico per poi arrivare a raccontarmi delle due galline, piuttosto che delle due galline con cui è cresciuto, che
ecco,
ha visto quella rossa e quella nera, che è un aneddoto bellissimo all'interno del libro, quello che, con cui giocava e che guardava e che osservava quando era piccolo, piuttosto che oppure racconti di quando era alla Spezia o a Napoli e infine a Roma. Poi insomma c'è tutta la parte che riguarda l'America, la sua passione per l'Arizona, per il Grand Canyon, che viene raccontata benissimo. E poi anche mi è piaciuto tantissimo quando si entrava un po' di più nei suoi racconti di come insegna a far l'attore al centro sperimentale, e quindi questi schemi molto scientifici che sottopone per far capire ai suoi ragazzi che non bisogna entrare nel personaggio. Lui non è per il metodo, insomma, della
Stella Adler.
Esatto, di
Stella
Adler.
Non è un attore psicologo, no, assolutamente.
Esatto,
né del metodo, né di Stanislavski.
No, niente. Ma il metodo della mimesi. E quindi, se vuoi interpretare, perché lui dice: perché devo stare male? Se devo interpretare una persona che soffre, io devo a teatro, devo star male ogni sera per far vedere a tutti.
Ma ci sono anche degli aneddoti a proposito dei suoi incontri di lavoro con Keanu Reeves e con altri attori americani, che sono oltre
quelle.
Che divertentissimi, abbastanza inquietanti, perché ci sono stati attori come Heath Ledger, no? Mm-hmm. Che per esempio a forza di immedesimarsi con questo metodo pericolosissimo, hanno sfiorato la morte e l'hanno trovata.
Eh sì, lui lo racconta, diceva: guardate ragazzi che è pericoloso immedesimarsi, insomma non è mica una cosa. Infatti nel libro racconta che con Keanu Reeves ha avuto un momento in cui Keanu Reeves si era messo a piangere, perché lui aveva alzato un po' la voce in un momento in cui avevano fatto una prova che lui non voleva che appunto si facesse, e poi era scappato via e non si trovava più Keanu Reeves.
Anche Harvey Keitel, no? C'è stata questa paura di morire con...
Sì, perché aveva l'ascia in mano e lui era nascosto sotto il letto e veniva caricato così tanto nella scena che doveva aggredirlo che si era proprio spaventato.
Sì, perché nel metodo americano si usa anche un caricatore di attore.
Ah
no?
Sì, perché hai a fianco l'active coach, oltre ad avere... E l'attico,
il dialogue coach,
che è quello che ti motiva e che ti ricorda cose personali della tua vita, reali, in modo che ti fanno rivivere esattamente...
Cioè tutte le disgrazie che ti sono capitate.
Esatto,
effettivamente mi
ricordano.
Sembra un modo terribile di lavorare, però,
sadicissimo.
Per molti attori. Per i lettori, questa è l'ora in cui molti stanno preparando la cena, tra l'altro.
O il canone.
Le prime pagine del libro sono strepitose, perché sono la ricetta del pesto. Giannini è vissuto,
no,
lui è di origini toscane,
Spezzino.
E quindi forse il pesto di La Spezia magari non è quello di Imperia, non lo so. Comunque sono pagine, la ricetta del pesto è notevole ed è bellissimo che lui racconti che se lo prepara anche mentre gira i film. Lui ha un'unica pretesa di avere, quando va in trasferta per girare un film, un residence con l'uso di cucina, perché la sera arriva, finite le riprese, e si prepara il pesto da solo.
Si va a fare la spesa nei mercati, si porta tutti gli ingredienti e poi si dedica mettendoci tanto tempo.
È una specie di training anche, probabilmente.
Hai provate le ricette? Sono buone?
Ah sì, buonissime. Certo, subito, perché anch'io sono genovese, un altro tratto in comune.
Ah beh, allora, sul pesto. Ed è corretta la ricetta del pesto?
Sì, accidenti, è buonissimo.
Non è una variante
Anche perché
strana,
la prima domanda
no?
che fa è: ma metti le patate, per sapere se...
Ah, sei corretta o no?
Oddio.
Bisogna dire di sì.
Ah, appunto, meno male, perché io le metterei. Bene, Gabriella, te l'ho detto in privato, te lo ridico anche qui ai microfoni, penso che il più bel complimento che possiamo farti è che il libro, se uno non lo sa, sembra scritto da Giannini.
Grazie.
Hai catturato la sua voce, la sua
follia.
La sua follia, la sua geniale.
A lui piacciono
follia,
molto i folli, no?
Certo.
Ha delle pagine su Fassbinder molto belle.
Ti è piaciuto?
E ascoltiamolo, lui è anche un grandissimo doppiatore, lo sapete tutto, tutti, parla di doppiaggio nel libro, parla di Jack Nicholson, che secondo lui forse è il più grande di tutti, ma parla anche del rapporto quasi simbiotico che ha stabilito con un attore come Al Pacino, e allora ascoltiamolo in una scena abbastanza indimenticabile di Carlito's Way, il primo film, credo, dove ha doppiato Al Pacino. Grazie ancora, Gabriella Grayson. Sono ancora un bambino, edizione Longanesi.
Vostro onore, con tutto il rispetto, passato e presente senza ulteriori delazioni, voglio assicurare questa corte che io ho finito di stare fuori strada. Era solo questo che cercavo di dire. Io ho sofferto delle deviazioni sociali che nascono nel ghetto, ma il tempo passato in quegli straordinari istituti correzionali che sono Green Haven e Sing Sing non è stato in vano. Io sono guarito, sono rinato come quelli del Watergate. So che tutti dicono così, ma vostro onore, io sono sincero, questa è la verità. Sono un altro e non ci sono voluti quei 30 anni che mi aveva dato lei, vostro onore, ma solo 5 anni. È proprio così, vostro onore, 5 anni. Ed eccomi qua, completamente riabilitato. rinvigorito, riassimilato e sarò tra poco anche rialloggiato e voglio ringraziare un sacco di gente per questo.
Allora, Fausto, un ascoltatore, ci chiede: stasera, dovendo scegliere, meglio Interstellar o Ritorno all'Havana? Siccome questa è la colonna sonora di Interstellar e siccome è entrata in studio Miriam Mauti...
Buonasera.
...per raccontarci qualcosa di questo film, peraltro anche Roberto l'hai visto,
sì,
no?
Sì,
io
sì,
ancora
sì,
no. Allora, Interstellar o
Consiglio
Ritorno all'Havana?
Interstellar.
Che gli consigliamo a Fausto?
Io Interstellar.
Secondo me Interstellar, essendo uscito oggi, resisterà a lungo. Laurent Cantet non ci giurerei, perché è un film più piccolo, dove quindi andrei
domani
a vedere Ritorno all'Havana.
Siamo sempre d'accordo, Miriam.
Andrei a vedere Ritorno all'Havana e poi domani Interstellar.
Vabbè, dai, 20 secondi per uno. Com'è sto Interstellar? Anche prima un ascoltatore diceva: c'è fibrillazione, esce un film di Nolan.
È bello come tre episodi dei confini della realtà messi insieme.
Che è un giudizio quasi tranchant.
È barocco, anche per una noliana di ferro come nolaniana di ferro come me, ci sono dei momenti che forse se andava giù di forbice non era male. Comunque, il film...
Leggendo tra le righe non vi sento entusiasti.
No, io ho qualche dubbio su alcune cose della costruzione del film. È un film epico, è un film grandioso, è un film in cui c'è tantissimo da vedere proprio, perché è visivamente...
È da sentire
perché ha dei dialoghi complicatissimi.
Vabbè, cinema alla radio, tra l'altro.
È una musica molto prepotente.
Una musica prepotente che non ci abbandona per un attimo.
È una specie di space opera in senso proprio operistico.
Infatti, e molte volte si ferma e ci spiega tutto quello che sta accadendo. Il problema è che di tutta quella spiegazione non solo forse non ne avremo bisogno, ma non si capisce nulla comunque.
Ecco.
Sempre fantascienza.
Spiega
.
In un modo incomprensibile.
Come insomma direbbe Giannini, bisogna andare oltre.
Comunque c'è un ex pilota della NASA che in un futuro prossimo viene spedito in un'altra galassia per cercare un pianeta dove poter portare i sopravvissuti della Terra, che sono in condizioni, sono alla fine, la Terra è una gigantesca, è diventato un gigantesco luogo di tempeste di sabbia e di polvere, non cresce più nulla e quindi bisogna cercare un'altra Terra.
Vabbè, Giovanni scrive: stasera meglio La bella addormentata di Bellocchio su Rai 3. Forse non ha tutti i torti. Che ci hai portato?
Vi ho portato Matthew McConaughey, perché
ciao,
è passato
Matthew, come
a Roma
stai?
Quindi ci sentiamo lo stesso McConaughey, che è l'uomo spedito nell'altra galassia, raccontarci qual è secondo lui il messaggio del film di Christopher Nolan.
The message that turns me on of the movie is that
il messaggio del film che mi ha convinto è che le nostre aspettative e le aspettative dell'umanità devono essere più alte di noi stessi. Io ho imparato molto di più su me stesso allontanandomi da casa, perché ho lasciato quello che conoscevo. Ho imparato molto di più sull'America quando l'ho lasciata, ho imparato più su casa mia quando me ne sono andato e su di me quando mi sono perso e sono tornato a cercarmi. E credo che la metafora funzioni anche nel film. Racconta una grande sfida per il genere umano, ma anche un grande atto di fede. È un film sulla capacità e sull'ambizione dell'umanità. E credo che sia una delle ragioni per cui anche i bambini possono vedere Interstellar. Non so però se Roberto sei d'accordo che forse per i bambini è un po' lungo.
No, i bambini sono molto più resistenti di noi.
Sì, resistono più di noi.
Ma poi si alzano, vanno in giro.
Come si dovrebbe fare sempre.
Marco chiede: chi ha fatto la colonna sonora?
Hans Zimmer, sì. Non so se c'è tempo per mandare un'altra clip, però ve lo racconto in breve. Ha detto che in questo film ci sono un sacco di scene commoventi. Nel cast c'è anche Anne Hathaway, c'è una fantastica Jessica Chastain che è la figlia di Matthew McConaughey, e questo vi dice qualcosa su uno degli elementi chiave del film, che è andare avanti e indietro nel tempo e il giocare con la relatività del tempo. Un film difficile anche fisicamente da girare. Hanno girato in Islanda su dei ghiacciai, hanno camminato per ore con i ramponi sui ghiacciai, e per tutte le scene senza gravità sono stati appesi con delle corde a 25 metri di altezza. E Matthew McConaughey questa cosa ha detto che un po' l'ha provato, diciamo.
Secondo me Giancarlo Giannini direbbe che sono pazzi.
Sì. Anche a rifare, insomma, la continuazione di Gravity in qualche modo.
E Mastroianni direbbe, ma non basterebbe recitare.
Ma credo che hanno indovinato il quiz. Vediamo, sentiamo.
Bravo,
se c'è,
brava. Chi c'è al telefono?
Ciao, sono Pino, dalla provincia di Cosenza.
Ma l'hai addirittura indovinato dopo due segmenti di quiz, non tre.
Dopo due secondi.
Madonna, addirittura dopo due secondi, non dopo 18 minuti. Eh sì, era, dillo.
Stage Coach, Ombre Rosse, mai titolo italiano più bello dell'originale.
Ah, addirittura.
Ombre Rosse di John Ford,
che doveva
quando
fare...
si parla di Ford ci si mette in ginocchio.
Che doveva essere interpretato da Gary Cooper e Marlene Dietrich, e per questo Ford davanti a John Wayne ha detto, beh, è meglio che gli copro un po' la faccia perché non mi fido tanto invece.
Dopo 18 minuti John Wayne entra in campo e ferma la diligenza, il mezzo pubblico dell'epoca.
Allora,
Pino,
terzo...
bravissimo.
Sì. Grazie.
Bravissimo, grazie. Ogni scusa per nominare Ford è bene accetta da questa
sicuramente
parte.
Ciao, complimenti.
Allora, il momento dei saluti?
Sì.
Li faccio io, li
sì, fai, dai, tu? Fai tu.
Faccio io. Allora, la trasmissione di questa sera vi è stata regalata da Francesca Levi, Maddalena Gnisci, Alessandro Boschi e Francesco Frisari, che è la squadra di Hollywood Party in questi giorni. Gina Collauto alla console. In studio, Lech Majewski, tradotto da Anna Kovaliewska. Gabriella Grayson, grazie Gabriella, ciao. Al prossimo libro. Miriam Mauti, grazie Miriam.
Buonasera.
Al prossimo Junket. Poi abbiamo sentito la voce di Matthew McConaughey.
E quella di Alberto Crespi.
E quella di Roberto Silvestri. Noi ci siamo anche domani, non mancate. Ciao.